Siamo a fine anno e si sa che la fine dell'anno è un periodo di bilanci. Esaminiamo quello che abbiamo fatto bene, quello che abbiamo fatto male, i traguardi che abbiamo raggiunto e io oggi ti parlo di alcuni miei fallimenti.
Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei 3 bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta.
Non mi viene facile accettare il fallimento. Chi ha fatto il mio corso lo sa perché c'è un'intera lezione dedicata al potere dell'errore in cui parlo appunto di come sbagliare sia utile per i bambini, come dobbiamo trasmettere l'idea che sbagliare non significa fallire. E questa è la lezione che mi piace di meno, cioè mi viene più difficile di tutte le altre. Non mi piace sbagliare, forse non piace a nessuno sbagliare, non lo so. Non mi piace non riuscire a raggiungere gli obiettivi, a volte per paura di non raggiungere un obiettivo neanche lo fisso, perché nella mia mente il fallimento ancora è una cosa da temere. Nella mia mente la performance è importante, penso che forse lo sia per tutti, però ci sono due categorie di persone. Ci sono le persone che sbagliano, imparano dall'errore e ritentano. E mi ricordo una lezione, un libro, non mi ricordo, di John Maxwell, dove lui diceva che chi ha successo è solo colui che sbaglia, riaggiusta il tiro, ritenta, sbaglia, riaggiusta il tiro, ritenta, sbaglia, riaggiusta il tiro e ritenta. Però poi c'è tutta un'altra categoria di persone. C'è chi sbaglia, traduce quel fallimento in io sono un fallimento e non va più avanti. La paura dell'errore e del fallimento, come qualsiasi aspetto disfunzionale della nostra vita che non ci fa stare bene con noi stessi, che ci butta giù, che ci crea problemi con gli altri, si sviluppa da bambini. Tutto si sviluppa da bambini, ragazzi, c'è poco da fare. Magari abbiamo avuto l'esempio dei nostri genitori. Magari erano i nostri genitori avversi all'errore, magari facevano un errore e si autocriticavano, si autoflagellavano, si buttavano giù ogni volta che commettevano qualcosa di sbagliato, tra virgolette. Oppure abbiamo avuto dei genitori che non uscivano mai dalla zona di comfort, proprio per paura di fallire, non correvano mai dei rischi, non si mettevano un attimo alla prova, non facevano cose nuove. O magari da piccoli siamo stati noi stessi vittime di duri rimproveri o di severe punizioni da parte dei genitori, degli insegnanti, dei nonni, di qualsiasi altro adulto, figura di riferimento importante, quando commettevamo un errore intenzionale oppure senza volerlo. La verità è che molti della nostra generazione e di quelle prima di noi siamo cresciuti con una visione negativa dell'errore. Cioè c'è questo detto sbagliando si impara, ma vorrei capire chi lo abbraccia pienamente. Io no. E infatti, me compresa, io faccio una fatica immensa a non prendere il fallimento sul personale. Cioè se sbaglio qualcosa devo subito attaccargli il giudizio. Se non mi riesce una torta, ecco, perché io non sono brava con le torte. Se fossi più brava con le torte allora mi verrebbero meglio. Non faccio altri esempi perché già nell'episodio di oggi vi darò 2 grossi fallimenti del 2023. Però sto imparando una cosa. Sto imparando, mentre cresco i miei figli, sto imparando quanto sia importante normalizzare l'errore e il fallimento. Anche perché i nostri figli, essendo piccoli, sbagliano continuamente e quindi stare lì dietro col fiato sul collo ogni volta che fanno un errore, non so se sono solo io, se versano l'acqua a terra, se non stanno attenti e rompono un vaso, non lo so, sono distratti e dimenticano qualcosa di importante. Fargli pesare ogni volta quando hanno sbagliato non mi fa stare bene. C'è un episodio che ho registrato quest'anno, credo, che si intitola Fai quello che ti fa stare bene. E prendere ogni volta che io fallisco o che gli altri falliscono e tenermi l'offesa e giudicarmi e pensarci in maniera ossessiva e ripetitiva non mi fa stare bene. Quindi me ne sono accorta mentre cresco i miei figli e ho scelto di credere che quando una persona, io, i miei bambini, chiunque altro fa un errore, quello non è indicativo del carattere di quella persona, quindi non è che quella persona sbaglia perché la persona è sbagliata, magari ci sono stati dei fattori esterni o magari l'impegno che era stato messo in quel compito non era sufficiente, magari mancavano delle conoscenze. Ora, se cerchi online come superare la paura di fallire, trovi un'infinità di articoli su Google con un elenco di 3-5 cose che dicono più o meno la stessa cosa. Guarda la situazione in maniera oggettiva, impara dall'errore, non prenderla sul personale, cosa puoi fare la prossima volta per fare meglio, una cosa del genere. Quello che voglio fare in questo episodio è però darti degli esempi pratici, raccontarti la mia esperienza e come puoi superare tu stessa questa paura anche ascoltando le mie sconfitte. E puoi iniziare a seminare dei semini sia allenandoti tu a reagire meglio all'errore, ma soprattutto seminando dei semini in tuo figlio per avvantaggiarlo. Perché noi genitori abbiamo questa grandissima opportunità. È come una seconda opportunità, no? Noi non siamo riusciti a imparare questa cosa da piccoli e quindi abbiamo vissuto la maggior parte della nostra vita adulta avendo paura dell'errore oppure vergognandoci dell'errore. Se noi possiamo insegnare ai nostri bimbi piccolini a non aver paura dell'errore, a non vergognarsi dell'errore, li facciamo crescere avvantaggiati. È un grande beneficio per loro. Cresceranno senza questo peso sulle spalle, più aperti a provare cose nuove, più aperti a ritentare quando sbagliano o quando qualcosa non va per il verso giusto. Adesso allora ti racconto due fallimenti del 2023, due obiettivi che non ho raggiunto. Proprio per incoraggiarti, per farti vedere come ho incluso i miei bimbi in questo fallimento, per dirti che c'è speranza anche per te se c'è qualcosa che ti eri proposta di raggiungere quest'anno e invece non l'hai raggiunta. Il primo fallimento, chiamiamolo così, è l'obiettivo di fatturato per il 2023. Per il 2023 avevo un obiettivo di fatturato, quindi di entrate, molto molto ambizioso. Nel 2021 io ho lasciato il mio lavoro di traduttrice e interprete e l'ho fatto perché volevo perseguire la passione del podcast, dei corsi online, dei servizi per i genitori. Nel 2021 io avevo detto, ok, lascio il lavoro di traduttrice e interprete, vediamo se cambiando lavoro riesco a mantenere lo stipendio simile. Quindi riesco a sostituire interamente lo stipendio che guadagnavo nella professione precedente con il nuovo lavoro, perché creare corsi e servizi per genitori è quello che adesso voglio fare. E ci sono riuscita nel 2021. Il primo anno ho raggiunto più o meno gli stessi guadagni. Il secondo anno, quindi l'anno scorso, 2022, anche lì sono riuscita a eguagliare quello stipendio, che comunque era uno stipendio part-time che avevo come traduttrice. Ma per il 2023 volevo aumentare. Volevo aumentare perché ho tutti e tre i bimbi a scuola, ho più tempo a disposizione, volevo nuovi stimoli e traguardi da raggiungere, ma soprattutto volevo aumentare perché ho questo grandissimo desiderio e questa passione sfrenata di aiutare genitori, soprattutto mamme, e diffondere il più possibile il respectful parenting. E se io guadagno di più, vuol dire che il raggio di azione di Mamma Superhero tramite il podcast, i corsi, il blog, i social, vuol dire che si è allargato e significa che se io guadagno di più, che ci sono più persone che stanno usufruendo delle conoscenze sul respectful parenting e se stanno cambiando la relazione con se stessi e con i loro figli. Ecco, questo obiettivo di fatturato per il 2023 non l'ho raggiunto. Quindi sì, Mamma Superhero sta crescendo, ma non sta crescendo secondo i volumi e la velocità che mi ero posta. Prima di dirti che cosa ho imparato da questo fallimento, passo a parlare del fallimento numero 2. L'altro grande obiettivo che io avevo per il 2023 era quello di riuscire a fare un pull-up. I pull-up sono quegli esercizi in palestra dove tu ti alzi le braccia, ti attacchi alla sbarra orizzontale e sollevi tutto il peso del tuo corpo con i muscoli delle braccia, della schiena, delle spalle, insomma, gli addominali. Penso che sia chiaro che tipo di esercizio sia. Molte persone mi chiedono, Silvia, ma perché? Perché avevi questo obiettivo? Non lo so perché. Il pull-up è sempre stato un esercizio che volevo fare e non mi sono mai allenata per riuscirci. Quindi ho iniziato un allenamento specifico a marzo 2023 da sola, non è che mi sono presa personal trainer, sono andata su YouTube, ho scritto quali esercizi devo fare per riuscire a fare il primo pull-up, mi sono spuntati 5 esercizi e quindi da marzo 2-3 volte a settimana, ogni volta che andavo in palestra, svolgevo questi esercizi e ho iniziato a vedere un miglioramento. Come lo so? Perché in palestra utilizzo questo macchinario che mi assiste nel movimento di tirarmi su in base al peso che seleziono. Quindi io ho iniziato con un'assistenza di 32 kg, cioè riuscivo a sollevare il mio peso corporeo meno 32 kg. Ad oggi, sto registrando questo episodio il 6 dicembre, riesco a sollevare il mio peso corporeo meno 15 kg, quindi mi servono altri non so quanti giorni, quante settimane, eccetera, per riuscire a farlo senza assistenza. Il progresso c'è stato, indubbiamente, ma l'obiettivo non è stato raggiunto. Io lo considero un fallimento. Non ti nascondo che per entrambi gli obiettivi non raggiunti ci sono rimasta male. È stata una delusione. Però in questa delusione, grazie a questi fallimenti, io sto imparando qualcosa. Non solo sto imparando qualcosa a livello personale, ma sto lasciando che i miei bimbi vedano le lezioni che sto imparando. Perché quando io fisso un obiettivo, ne parlo spessissimo con i miei figli. Io cerco di coinvolgerli in tutti gli aspetti della mia vita. E nel corso dell'anno, quando ho iniziato l'obiettivo di fatturato per il 2023, non ho detto esplicitamente che numero volevo raggiungere, ok? Ma raccontavo ai bimbi, ok, c'ho questo lancio, sto vendendo il corso sul Respectful Parenting a tutti i genitori che vogliono migliorare la relazione con i loro figli, il mio obiettivo è X, no? Volevo vendere X numero di corsi. E io lo dicevo. E ogni giorno loro mi chiedevano, mamma, ma quanti corsi hai venduto oggi? E io dicevo, ne ho venduti 5, ne ho venduti 10, ne ho venduti 12, e loro festeggiavano con me ogni volta che io vendevo dei corsi. Ci sono state delle volte nel corso dell'anno che i lanci hanno avuto un grande successo e allora loro hanno festeggiato con me il mio raggiungimento, il mio traguardo verso l'obiettivo. Altre volte mi chiedevano, mamma, ma come mai sei indietro? E io spiego, perché io non posso decidere chi compra il mio corso. Le persone lo comprano se lo vogliono comprare, se hanno tempo, se hanno i soldi, se gli serve. E quindi io comunico continuamente con i miei figli che questo è il mio obiettivo, questo è quello che io faccio al lavoro. Loro si interessano alla mia vita e io mi interesso alla loro. Quando restavo indietro loro mi incoraggiavano. Dai, mamma, non ti preoccupare, ancora hai 3 giorni, ce la puoi fare. E quando ci sono state delle occasioni durante il 2023 in cui non ho raggiunto i micro obiettivi che avevo per ogni lancio, loro hanno visto come io affrontavo la delusione. Ed è stato bello poter dire, vedi, a volte ci mettiamo degli obiettivi nella vita, non li raggiungiamo, però comunque possiamo vedere dove abbiamo sbagliato, possiamo vedere la prossima volta cosa possiamo fare meglio. Lo stesso con la palestra, loro mi vedono che vado in palestra più volte a settimana, io racconto che mi stanno crescendo i muscoli, loro mi chiedono, mamma, fammi vedere il braccio, io gli faccio vedere il braccio, fammi vedere, ma ci riesci a fare ancora il pull up? No amore, ancora non ci riesco, però mi sto avvicinando all'obiettivo. Quindi vedono il mio impegno, vedono la mia disciplina di andare, di faticare, di cercare di migliorarmi e crescere e diventare ancora più forte. Quindi sanno che raggiungere un obiettivo richiede impegno, non è una cosa che magicamente succede, e quindi loro la possono tradurre anche sul campo scolastico, no? Se vogliono prendere un buon voto, se vogliono fare giusti tutti gli esercizi, si devono allenare, si devono impegnare. Se io non avessi mai fissato questi obiettivi, non avrei mai raggiunto il progresso che ho raggiunto ad oggi. Cioè, se io per il 2023 non avessi fissato un obiettivo di fatturato molto ambizioso, probabilmente sarei rimasta con le stesse entrate degli anni precedenti. Se io per il 2023 non avessi fissato l'obiettivo di riuscire a fare un pull up alla sbarra, probabilmente la mia forza muscolare sarebbe rimasta la stessa degli anni passati. Invece, avendo fissato un obiettivo che era un po' al di fuori della mia portata, sono riuscita a migliorarmi in maniera notevole, anche se quell'obiettivo non l'ho raggiunto. Un bellissimo libro che parla dell'importanza dell'errore e del fallimento è quello di Veronica Togni. Veronica l'ho intervistata qualche mese fa e anche in quell'episodio, che si intitola Mio figlio non funziona come vorrei, se lo vuoi andare ad ascoltare, abbiamo parlato di errore. Ma poi leggendo il suo libro, che è stato messo a disposizione anche su Kindle, quindi l'ho potuto comprare, ho imparato che ci sono vari modi di rapportarsi all'errore e te li voglio elencare qui velocemente per capire tu a quale categoria appartieni. C'è lo stile numero uno, lo stile impotente. Non sono bravo, non ci posso fare niente. Ok? C'è lo stile numero due, la negazione. Non è colpa mia che ho fallito, è colpa dell'insegnante, del tempo, delle distrazioni, degli altri. Stile numero tre è lo stile del flusso. Se va bene è perché ho fortuna, se non va bene è perché ho sfortuna. Quindi pazienza, va come deve andare. E lo stile 4, lo stile della responsabilità. Se mi impegno e se mi applico, miglioro e riesco. Se fallisco è perché mi mancava qualche pezzo e posso migliorare. Anche i nostri figli possono rientrare in una o un'altra delle categorie. Ad esempio, bambini che hanno lo stile impotente, no? Che è un mindset statico, si chiama in italiano, in base al libro di Carol Dweck, che si intitola proprio Mindset. Ci sono mindset, quindi mentalità statica e mentalità dinamica. La mentalità dinamica sa di poter crescere, di poter migliorare in base all'impegno. La mentalità statica pensa: io ho questi talenti, ho queste capacità, ho queste skill, o sono bravo o non sono bravo, non ci posso fare niente, no? Quindi se vediamo che i nostri bambini sono stuck, sono bloccati nello stile impotente o nella negazione di dare sempre la colpa a qualcun altro, perché magari l'hanno visto fare a noi o ce l'hanno innato, o ci accorgiamo noi stessi che apparteniamo a uno degli stili impotente, della negazione, del flusso, e vogliamo passare allo stile della responsabilità, lo possiamo fare. Il cervello è plastico, il cervello cambia. Anche noi adulti abbiamo questo vantaggio di avere un cervello plastico. Quindi è vero che quei due obiettivi importanti del 2023 non li ho raggiunti nei tempi che desideravo, però anche questa è un'altra lezione, perché sentiamo tanto spesso parlare di obiettivi smart, che quindi devono avere una scadenza nel tempo limitata. Però io mi chiedo, il progresso che ho fatto adesso per quanto riguarda il pull up, no? Quindi la mia forza muscolare, sono sicuramente molto più vicina a fare il pull up rispetto a quanto lo fossi a marzo 2023. Quindi importa poi così tanto che io non sia riuscita a farcela entro dicembre? Probabilmente no. Però nel frattempo che cosa ho imparato? Ho migliorato il mio rapporto con l'errore e con il fallimento. Mi sono comunque avvicinata al traguardo e soprattutto ho dato l'esempio ai miei figli di come possiamo fissare degli obiettivi, ma possiamo anche restare flessibili e di cosa fare quando non li raggiungiamo. Se tu a fine anno fai un bilancio di quello che ti è andato bene, quello che è andato male, fallimenti, sconfitte, vittorie, prova a farlo in questi termini. Prova a guardare il lato positivo, esamina come puoi continuare a perseguire i tuoi obiettivi e dare ai tuoi figli un esempio sano e una visione positiva dell'errore. Chiaramente è importantissimo anche come noi parliamo ai nostri figli dei loro errori. Un errore che può essere un piccolo versamento d'acqua per terra, un brutto voto a scuola o uno spintone dato a un altro bambino. Tutti questi sono errori, tutti questi sono comportamenti tra virgolette sbagliati, e come noi genitori reagiamo di fronte a questi comportamenti sbagliati dei nostri figli è importantissimo, perché crea in loro l'idea dell'errore e del fallimento. Quindi, se ti rendi conto che nella tua genitorialità ci sono ancora delle cose che devi migliorare, ci sono ancora troppe urla a casa tua, troppi momenti di tensione, conflitti da parte degli adulti, non dei bambini, io ti voglio ricordare che le porte alla mia community sono aperte. La community delle mamme superhero ti accompagna a diventare la mamma che vuoi essere, e ti leggo la testimonianza di Valentina che dice: per me sei un faro che illumina il mio percorso di genitore, che spesso e volentieri è buio pesto e non so da che parte andare, a volte mi schianto contro il muro, ma poi arrivi tu e illumini un pezzettino ogni volta di strada da seguire. E poi c'è Cristina che dice: io posso solo ringraziarti, da quando ascolto i tuoi podcast e ti seguo sento che sono migliorata come mamma, e da quando faccio parte di questa community sto migliorando anche come persona. Se queste sono le parole che tu vorresti dire di te stessa l'anno prossimo, io ti invito a iscriverti alla community delle mamme superiori, ti lascio il link nella descrizione di questo podcast. Non mi resta altro che augurarti buon anno, perché tra pochi giorni saremo nel 2024 e noi come sempre ci sentiamo alla prossima.